Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Pace e gioia a tutti. Buonasera e buon avvento, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria. Siamo entrati con i primi vespri di questa domenica con il tempo dell'avvento. E l'avvento è tempo di speranza, di attesa. Attesa di chi? Attesa del Dio che è già venuto, che si è fatto uomo, che è nato a Betlemme e che però viene e verrà. Dunque, avvento del Dio che è già venuto, che viene e che verrà. Siamo invitati a entrare nel grembo dell'avvento. Ecco, vorrei proprio intitolare così, nel grembo dell'avvento, della grande attesa. E quest'oggi la famiglia Paolina, io sono parte della famiglia Paolina, appartengo alla congregazione delle suore pastorelle, noi facciamo memoria, ma tutta la Chiesa ormai lo fa perché è beato il nostro fondatore, beato Giacomo Alberione. Allora parlerò di lui, entreremo nel grembo dell'avvento con il beato Giacomo Alberione. E vorrei iniziare questa puntata di avvento dando la parola a una poetessa calabrese, Adriana De Gaudio, che mi ha inviato questa lirica. Si intitola Foglio Bianco. Foglio bianco, l'attesa del Natale. Fisso osservare l'invisibile, senza pensare, senza parlare. L'assenza cancella dati, emozioni, richieste di ascolto. Luna piena, volto inscrutabile, indifferente agli oltraggi, alle violenze, alle ingiustizie nel mondo. Parvenze umane, l'avvilupparsi di nuvole marmorizzate nel cielo lavagna. In questo spazio amorfo, manifestati, Signore. Occhio di luce, squarcia le tenebre e riporta pace nei paesi di guerra. Ferma la terra che, sventrandosi, inghiotte i suoi figli. Suscita amore in chi innalza muri e rinnega i fratelli. Risana la ferita d'origine, ravviva la fede, fa sentire la voce di speranza e di misericordia nei nostri cuori sopiti. Manifestati, Signore. Ecco, la lirica che ho appena letto, lo ricordo, è della poetessa calabrese Adriana De Gaudio. È uno sfondo piuttosto cupo, un dolore profondo che sembra emergere non solo dal cuore di questa poetessa, ma più ancora dalle viscere della terra. È un grido che invoca dall'abisso, un grido che si apre però alla speranza. Maranatà, vieni Signore, manifestati Signore. Rivelati, facci entrare nel mistero del tuo avvento. E qui lo ribadisco io, tu sei l'atteso che è già venuto, che viene e che verrà. Tu sei allora il veniente, sei il nostro avvento. E questa sera vogliamo entrare, per così dire, nel grembo dell'avvento con il beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina, di cui oggi ricordiamo il 45esimo anniversario della sua morte, o meglio, della sua nascita al cielo. Chi è Don Giacomo Alberione? Chi è stato il beato Giacomo Alberione? Io ho avuto la grazia, il dono di incontrarlo personalmente, anzi di ascoltarlo, di frequentarlo, veniva molto spesso da noi a tenersi le meditazioni, a guidare esercizi spirituali. ma anche quanti non hanno avuto questa fortuna di incontrarlo personalmente e che però si sono appassionati alla ricerca della sua figura, come ad esempio il teologo Giuseppe Forlai, non esita a definirlo un gigante della spiritualità italiana del Novecento, un gigante della spiritualità, ma per i più resta un gigante sconosciuto. Forse anche noi non siamo stati così bravi a farlo conoscere al popolo di Dio, è un po' paradossale perché siamo, famiglia Paolina, 10 istituti, un grande albero con 10 rami. Parlerò dopo di questa sua famiglia, anzitutto vorrei proprio parlare di lui. Chi è stato Don Alberione? Quali sono i tratti più significativi della sua figura? Papa Paolo VI lo ha, per così dire, quasi dipinto al vivo e quasi anche già canonizzato quando lo descrisse così in un'udienza della famiglia Paolina nel giugno 1929, ero presente anch'io, e ringraziandolo e benedicendolo disse Papa Paolo VI, eccolo, umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all'opera, secondo la formula tradizionale ora et labora, sempre intento a scrutare i segni dei tempi, cioè le più geniali forme di arrivare alle anime. Il nostro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova coscienza della validità e della possibilità della sua missione nel mondo moderno e con i mezzi moderni. E qui il beato ormai Paolo VI ringraziava il nostro Don Alberione, lo ringraziava di questa fatica indefessa e dei frutti che ha prodotto a gloria di Dio. Bene, queste le parole di Paolo VI, che sono forse il più bel ritratto spirituale del nostro fondatore. Eccolo, umile, silenzioso, instancabile. Io vorrei darvi però anche alcuni tratti proprio biografici, un po' di storia, no? Alcuni tratti essenziali della sua biografia. Erano le 10 del mattino del 4 aprile 1884, quando nella cascina delle Nuove Peschiere a San Lorenzo di Fossano, provincia di Cuneo, mamma Teresa dava alla luce Giacomo Alberione. E il giorno dopo, che era vigilia delle palme, papà Michele lo portava già a ricevere il battesimo nella cappella dedicata a San Lorenzo. La sua famiglia era povera, ma ricca di fede, profondamente cristiana, lo dice lui nella storia carismatica della famiglia Paolina, nota a noi come Abundantes Divizie. E cito da questo scritto parole del beato Giacomo Alberione: la mia famiglia era profondamente cristiana, contadina, molto laboriosa. Ciascuno doveva fare lavoretti o lavori grossi secondo le forze, dalla cura dei pulcini ai lavori più pesanti dei campi. Viene in mente anche i lavoretti che facevamo noi da bambini, essendo cresciuta anch'io in una famiglia contadina. Questa fede e laboriosità contribuirono indubbiamente in modo decisivo a formare l'uomo Giacomo Alberione. A 6 anni, in prima elementare, ebbe il lampo intuitivo del proprio futuro. La maestra si chiamava Rosa Cardona, tra le persone più amate e più influenti della sua infanzia, una volta pone la domanda: la pone alla scolaresca: cosa vi piacerebbe fare da grande? E lui, interrogato dalla maestra, riflette alquanto, è lui che scrive così, riflette alquanto, poi si sentì illuminato e rispose risoluto tra la meraviglia degli alunni: mi farò prete. Alle volte le intuizioni si hanno precocemente. Aveva 6 anni, in prima elementare, mi farò prete, e a 12 anni entrò nel seminario di Bra, provincia di Torino. Tutto sembrava procedere a gonfie vele: buoni risultati a scuola, ottimi rapporti con i compagni, con i superiori, con i maestri. Ma ecco, improvvisa la tempesta. Il 7 aprile del 1900, a 16 anni appena compiuti, fu dimesso dal seminario, senza alcuna spiegazione. Come mai? Seguirono mesi difficili, in cui il nostro Giacomo deve aver sperimentato fino in fondo il buio della crisi e il travaglio dell'adolescenza. Sentite cosa scrive nel suo diario giovanile. Cito dal suo diario: l'indole mia sognava felicità e grandezza, si beava nell'amore, ma io volgevo sovente il pensiero al sepolcro. Mi pareva dolce e desiderato. Mamma mia, pensieri neri, depressione. Parole che sembrano riecheggiare quel male di vivere che serpeggia anche in molti adolescenti, giovani di oggi. E anche in questo forse precocemente ha sentito da un lato un desiderio immenso di felicità, di grandezza, di amore, e dall'altro mi pareva beato addirittura il sepolcro, quindi un desiderio di morte. Malattia, malattia dell'anima indubbiamente, ma a salvarlo da questa malattia ci pensò la Madonna, di cui era molto molto devoto. E penso che alla Madonna dovevano arrivare anche le preghiere di mamma Teresa, perché penso che questa mamma fosse molto preoccupata nel vedere nel giro di pochi mesi un figlio che da entusiasta, entrato in seminario a 12 anni, viene mandato via senza ragione a 16. E sapete da chi viene l'aiuto decisivo a questo giovane sedicenne? Gli viene dalla comprensione intelligente del suo parroco. Si chiamava Don Giovanni Battista, Don Giovanni Montersino, arciprete di San Martino in Cherasco, dove la famiglia Alberione si era trasferita. E che cosa dice il parroco Giovanni Battista? Se il seminario di Bra aveva chiuso le porte, si potevano aprire quelle del seminario di Alba. L'importante era riprendere il cammino. E Giacomino disse di sì ed entrò nel seminario di Alba. E qui nel seminario di Alba trovò la guida decisiva della sua vita, il canonico Francesco Chiesa, che poi lo accompagnerà con una saggezza e fermezza nell'obbedienza al piano di Dio, al suo volere. E pensate, pochi mesi dopo, che straordinaria, no? La provvidenza di Dio, il progetto del Signore, perché lo avevano dimesso e pochi mesi dopo, il 31 dicembre 1900, mandato via appunto il 7 aprile 1900, e a dicembre 1900 vive una singolare esperienza nel Duomo di Alba che gli cambierà la vita. Nel Duomo di Alba, al termine della messa, 31 dicembre, alla messa di mezzanotte, cioè della fine d'anno, in questo caso era la messa che segnava il passaggio di un secolo, dal 1900 al dicembre 1900 al 1901. Quindi questo singolare momento, che dico mai, il passaggio di secolo dall'Ottocento al Novecento, e vive una singolare esperienza, 4 ore di adorazione davanti al Santissimo solennemente esposto. Quindi, dopo il buio, una notte di luce. E sì, mi ero un attimo persa, perché è nato il 4 aprile, vi dicevo, del 1884, e la notte del dicembre è la notte, a questo punto, di transizione di un secolo. Lui la chiama proprio la notte che divise i due secoli. La ricorda così: questa notte che divise i due secoli, l'Ottocento nel quale lui era nato, nell'84, e il Novecento che stava incominciando. Una notte che lo vede 4 ore di adorazione, e lui scrive nella storia carismatica della famiglia Paolina, scrive così: una particolare luce venne dall'ostia santa, maggiore comprensione dell'invito di Gesù, venite ad me omnes, cioè venite a me tutti voi che siete stanchi e affaticati. Gli parve di comprendere il cuore del grande Papa, era Leone XIII, gli inviti della Chiesa, la missione vera del sacerdote. Si sentì profondamente obbligato a prepararsi a far qualcosa per il Signore e per gli uomini del nuovo secolo con cui sarebbe vissuto. Ebbe senso abbastanza chiaro della propria nullità, e insieme nullità, ma anche in Gesù Eucaristia si poteva avere luce, alimento, conforto, vittoria sul male. E vagando con la mente nel futuro, gli pareva che nel nuovo secolo, il Novecento, anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva. Dio stava lavorando sorprendentemente in questo giovane, che scopriva da un lato la propria nullità e dall'altro la grazia, la divina misericordia, e da quella notte uscì trasformato, decisamente orientato da un sentire apostolico profondissimo. Paolino sentiva vibrare in lui San Paolo e sentiva di dover essere un apostolo, capiva che non servono invettive, mandare anatemi, fare invettive o lamenti, servono piuttosto, che cosa? Valorizzare tutti i talenti, tutti i mezzi, scienza, tecnologia, mettere tutto a servizio della comunicazione del Vangelo. E lui incomincia a imparare da tutto, da tutti, e riconduceva e trasformava tutto in preghiera davanti al Maestro Eucaristico. E quindi queste 4 ore di adorazione davanti al Santissimo nel Duomo di Alba trasformano la vita di questo giovane sedicenne, e potremmo dire che diventa un innamorato dell'Eucaristia e vede che tutto quello che poi verrà, l'intera famiglia Paolina, nasce dall'Eucaristia, nasce dalla luce che usciva da quel tabernacolo, dal Santissimo. Siete nati dall'ostia, dirà a tutte le congregazioni della famiglia Paolina. Facciamo un breve stacco musicale, così avete tempo anche voi di interiorizzare questi dati, e riprenderemo subito dopo con il giovane Alberione che verrà ordinato sacerdote. riprendiamo la nostra conversazione, cari amici di Radio Maria, cari ascoltatori. E per chi si sintonizzasse in questo momento, mi piace ripetere il titolo di questa nostra conversazione: Nel grembo dell'Avvento con il beato Giacomo Alberione, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, il fondatore della famiglia Paolina, un gigante spirituale del Novecento. Così è stato definito, un gigante della spiritualità italiana del Novecento, di cui cerchiamo di comprendere qualcosa, in più di entrare anche nella sua storia e poi nella sua spiritualità. Abbiamo ricordato le 4 ore passate davanti all'Ostia Santa alla fine del dicembre 1900 e come praticamente questa esperienza mistica segni poi tutta la sua vita spirituale e anche di fondatore. Il 29 giugno 1907 il vescovo di Alba, Monsignor Giuseppe Francesco Re, lo ordinò sacerdote proprio in quel duomo che lo aveva visto innamorato dell'Eucaristia, e in agosto era già in piena attività pastorale. Ricorda lui stesso di avere predicato 3 giornate della Bibbia che espose in forma catechistica e annota che in quel tempo era diffusa tra i cattolici la persuasione che non si potesse dare al popolo il Vangelo, tanto meno la Bibbia. Non ci pare che ci fossero quei tempi, perché ormai la Bibbia è in tutte le case, spero almeno, e certamente nelle vostre case. E il beato Giacomo Alberione ha contribuito moltissimo proprio a questa conoscenza, a diffondere la Bibbia, pensate, per 1000 lire. E lui avvertiva forte la necessità che il Vangelo entrasse in ogni famiglia. Cito proprio dal suo diario Abbondantes Divitiae, dice: sentiva, e sta parlando di lui, la necessità che il Vangelo entrasse in ogni famiglia, formasse il modello ispiratore di ogni edizione cattolica e ricevesse debito culto. Ecco, lui, innamorato dell'Eucaristia, era altrettanto innamorato del Vangelo, e anche alla parola di Dio occorre dare debito culto. E così cominciò proprio ad essere l'apostolo del Vangelo. Nel 1908 fece il viceparroco, il cappellano diremo oggi, a Narzole, provincia di Cuneo, e si rese subito conto del ruolo insostituibile della donna nella Chiesa e di una necessaria pastorale al femminile. Pensate come fu precursore dei tempi, perché allora, sempre lui che scrive, fu allora nel 1908 che pensò a formare le collaboratrici dei pastori, le suore pastorelle, alle quali appartengo anch'io, sono una suora pastorella. In seguito dà voce alle nuove intuizioni, questo proprio di esplicitare, mettere in luce e rendere il più possibile attivo il ruolo della donna nella Chiesa, e queste intuizioni le mette per scritto in 2 libri, Appunti di teologia pastorale, che è stato dato alle stampe nel 1912, e La donna associata allo zelo sacerdotale, cominciò a scriverlo nel 1911, pubblicato nel 1915, e da allora ebbe molte edizioni, moltissime. Ma Don Alberione non si accontentava di scrivere libri, sognava una chiesa giovane, una chiesa innamorata e rinnovata dal Vangelo, sentiva in anticipo l'urgenza che avrebbe portato Papa Giovanni, Papa Buono, a indire il Concilio Vaticano II. Lui ha precorso i tempi. Pensare il femminile del ministero pastorale, no? pastori, pastore, perché ragionava così. Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Allora, commentava il beato Giacomo Alberione, allora non è bene che neppure il prete sia solo, che il pastore sia solo. Facciamogli un aiuto simile, le pastore, le pastorelle. Oggi si parla appunto della possibilità del diaconato alle donne. Il beato Giacomo Alberione nel 1908 fu allora che pensò a formare le collaboratrici dei pastori, le suore pastorelle. Aveva fiuto delle vocazioni. Pensate che a Marzoli, quando era viceparroco, incontrò Giuseppe Giaccardo, ragazzo di povera famiglia ma di una vivace intelligenza e pietà, e subito colse la sua aspirazione al sacerdozio. Si premurò di farlo accettare in seminario, anche se povero, ha sostenuto personalmente lui tutte le spese, e non si sbagliò, perché quel ragazzo divenne non solo Don Giaccardo, il più fedele collaboratore di Don Alberione, ma fu anche il primo beato della famiglia Paolina. Prima del beato Giacomo Alberione divenne beato uno dei suoi figli, appunto il beato Timoteo Giaccardo, Giuseppe Giaccardo, che poi scelse il nome di Timoteo. Beato Timoteo Giaccardo, un figlio, un paolino, che precedette il fondatore nella gloria degli altari. Alla fine del 1908, aveva solo 24 anni, il vescovo gli affidò il compito di direttore spirituale nel seminario di Alba. È un segno evidente di grande stima, no? Se a 24 anni ti danno in mano le perle di una diocesi, sono proprio i seminaristi. E il vescovo gli affidò il compito di direttore spirituale nel seminario di Alba. E poi insegnò varie materie e continuò a prestarsi per la predicazione, maturando sempre più il convincimento che le opere di Dio si fanno con gli uomini e le donne di Dio. Bellissimo. Le opere di Dio si fanno con gli uomini di Dio, si fanno con le donne di Dio. E il vescovo, quando si trattò di incominciare, fece suonare l'ora di Dio, incaricandolo di dedicarsi alla stampa diocesana. Era il primo passo di un viaggio che lo avrebbe portato lontano, lo avrebbe portato a fondare la famiglia Paolina. Il 20 agosto 1914, pensate che coraggio, mentre appunto si entrava in guerra, lui osa fondare una realtà nuova, dà inizio alla famiglia Paolina. Mentre si entra in guerra, che sarà la guerra mondiale, lui parte proprio da una fede totale nella Divina Provvidenza, fonda la Società San Paolo, e l'anno successivo nascono le figlie di San Paolo, con la guida di Teresa Merlo, la prima donna che segue coraggiosamente Don Alberione. E si attua allora quanto aveva intuito a Narzole circa il genio femminile e la preziosa reciprocità dell'uomo e della donna a servizio del Vangelo. Insomma, un grande uomo e una grande donna, e potremmo dire che è spesso così. Pensate a San Francesco, Santa Chiara, San Francesco di Sales e la Chantal, San Benedetto e Santa Scolastica, il beato Giacomo Alberione e Madre Teresa Merlo, Madre Tecla poi chiamata, di cui si sta portando avanti la causa di beatificazione. E la famiglia cresce, la missione si allarga, le difficoltà pure ci sono, ma vengono superate nella fede. Però ecco la prova. Nel luglio 1923 Don Alberione si ammala gravemente di tisi e i medici non danno speranze. Costretto all'isolamento, vive la malattia come se fosse un prolungato corso di esercizi, e in questa situazione di grande prova, di malattia, ha un sogno rivelatore, nella notte una luce. Il maestro divino gli apparve, gli diceva: non temete, io sono con voi. Di qui, indicando il tabernacolo, voglio illuminare. Abbiate il dolore dei peccati. Queste parole, tutte le cappelle della famiglia Paolina le portano scritte. Anche nella cappella della casa dove io abito, qui a Saliceto Panaro, Modena, abbiamo queste parole: non temete, io sono con voi. Di qui, dal tabernacolo, voglio illuminare. Abbiate un cuore penitente, vivete in conversione. E miracolosamente Don Alberione guarisce e riprende la sua opera. Nel 1924 fonda le Pie Discepole del Divin Maestro per l'apostolato eucaristico, sacerdotale e liturgico. E gli anni 30 sono segnati da un forte slancio pastorale. Nel 1931 nasce Famiglia Cristiana per la formazione culturale e spirituale delle famiglie alla luce del Vangelo. Nel 1938 viene finalmente alla luce la Congregazione delle Suore di Gesù Buon Pastore e le Pastorelle. Pensate, le aveva concepite, per così dire, nel 1908, e 30 anni di gestazione, le prime nella mente, nel cuore, e poi le può portare alla luce nel 1938, perché prima la Divina Provvidenza gli ha dato di fondare la Società San Paolo, le Figlie di San Paolo, le Pie Discepole, e il Signore fa fare lui la strada, Quindi nel 38, con la fondazione delle Suore di Gesù Buon Pastore, ribadisce la dimensione pastorale dell'intera famiglia paolina e valorizza la battuta d'arresto della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo gli anni 1940-45, per fare che? Per rafforzare le radici spirituali della sua opera. Seguono infatti anni d'oro, gli anni 50-60, ricchi di vocazioni, di iniziative apostoliche. Anche nella nostra congregazione fiorirono molte vocazioni in quegli anni, e il fondatore completa il quadro della famiglia con la quarta congregazione femminile, le Suore Apostoline, le ha fondate nel 1959, e poi con gli istituti aggregati San Gabriele Arcangelo, conosciuti anche come Gabriellini, Santa Maria Santissima Annunziata, le Annunziatine, l'Istituto Gesù Sacerdote e poi l'Istituto Santa Famiglia, e i cooperatori paolini, che per la verità sono i primi ad essere venuti alla luce come cooperatori proprio dell'Alberione e della famiglia paolina. Quindi un grande albero con 10 rami, e è Don Alberione stesso che definisce così il legame tra le singole istituzioni. Vi è, scrive, una stretta parentela tra queste istituzioni, tra queste congregazioni. E qual è la parentela? Perché tutte nate dal tabernacolo, un unico spirito, vivere Gesù Cristo e servire la Chiesa. Chi rappresenta tutti intercedendo presso il tabernacolo? Chi diffonde come dall'alto la dottrina di Gesù Cristo? E chi si accosta alle singole anime? Il fondatore vuole che i confini della sua opera, del suo apostolato, degli apostolati della famiglia paolina, siano i confini del mondo, perché i membri della famiglia paolina sono inviati a fare a tutti che cosa? Fate a tutti la carità della verità. E questa verità non è la verità che posso dire della filosofia, la verità in persona, è Gesù che dice io sono la verità, è la verità del Maestro. Quindi fate a tutti la carità del Vangelo, fate a tutti la carità della verità che è Cristo. Ecco, direi che possiamo fare un altro stacco musicale e riprenderemo poi guardando che cosa ha fatto sì che Don Alberione fosse così produttivo, così fecondo. Dov'è il segreto di quest'uomo? Dov'è stato il suo segreto? Quale spiritualità ha permesso una così ricca fecondità? Sono grata alla regia che ha messo, ci ha fatto gustare questi canti di Piera Cori, che è una figlia del Beato Giacomo Alberione, perché è una suora di Gesù Buon Pastore come me. Ed è proprio bello, no? Quando l'amore chiama, seguitelo. L'amore ha chiamato il Beato Giacomo Alberione. Abbiamo sentito che ha passato varie prove, sofferenze. Sembrava sempre malaticcio e che dovesse morire da un momento all'altro. Invece però ha avuto una vita lunga e anche ha avuto la grazia, la gioia di vedere una grande fecondità, 10 istituzioni, una famiglia, un albero con 10 rami, no? Una famiglia molto grande, siamo in 10 realtà dentro questa famiglia paolina. Allora si rimane stupiti della prodigiosa attività di Don Alberione, così capace di leggere i segni dei tempi e di dare risposte in base alle nuove situazioni. Ci viene da dire quello che chiedevo prima anche dell'intervallo musicale, ma dove sta il segreto di riuscita di quest'uomo, di questo santo? Sta in quello che lui chiama patto o segreto di riuscita. Lui fa un patto con il Signore, si impegna fino in fondo a fare tutto quello che può, ma non conta sulle capacità umane, punta tutto con audacia su Gesù. La sua preghiera non è meno sorprendente della sua attività. Sapete quante ore di preghiera faceva al giorno? Ben 4 ore di preghiera. Un uomo che ha girato tantissimo in tutti i continenti per visitare i suoi figli e le sue figlie sparse nel mondo. E nella storia carismatica della famiglia paolina, in Abundantes Divitiae, dove lui descrive se stesso ma in terza persona, inizia così: se per condiscendere a voi egli, cioè il Beato Giacomo Alberione, volesse narrarvi qualcosa di quanto ancora ricorda, dovrebbe narrare una duplice storia. La storia delle divine misericordie, per cantare un bel gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore, ma dovrebbe anche raccontare la storia umiliante della incorrispondenza all'eccesso della divina carità e comporre un nuovo e doloroso miserere per le innumerevoli negligenze, peccati, offese. Sto leggendo le sue parole, Di questa seconda storia, continua l'Alberione, considerata parte a parte, egli medita e piange ogni giorno i vari tratti di questa storia, così si vede lui, di peccatore, e la ricorda nelle conversazioni con Gesù, sperandone per intercessione di Maria e di San Paolo perdono totale. Questa seconda storia, cioè la sua storia personale di peccatore, ha prodotto una profonda persuasione e ne fa viva preghiera. Tutti, dice la famiglia paolina, tutti devono considerare solo come padre, maestro, esemplare e fondatore San Paolo Apostolo, cioè Non io sono il vostro fondatore, dice l'alberione, ma San Paolo lo è infatti. Scrive l'alberione, per lui è nata, da lui San Paolo fu alimentata e cresciuta, da lui ha preso lo spirito la famiglia paolina. E poi continua, quanto alla sua povera carcassa, cioè quanto a me, si definisce così una povera carcassa, ha compiuto qualche parte del divino volere, ma deve scomparire dalla scena. Sta parlando di sé in terza persona, quindi vuol dire che lui ritiene che deve scomparire dalla scena e dalla memoria, anche se, perché più anziano, dovette prendere dal Signore e dare agli altri. Così, finita la messa, il sacerdote depone la pianeta e rimane quello che è dinanzi a Dio. Questa è una frase che mi tocca tantissimo, perché me lo vedo così, era minuto, piccolo, io l'ho conosciuto già anziano, e questa immagine, chi è? Chi sono io? Sono uno che deposta la pianeta, svolto il mio servizio appunto di sacerdote, depone la pianeta e rimane quello che è dinanzi a Dio. E dinanzi a Dio sono un povero peccatore. Se Dio avesse trovato uno più peccatore di me, lo avrebbe scelto. Vedete, aveva un senso vivissimo della sua nullità. E proprio perché sono un nulla, Dio mi ha scelto. Mi ha scelto per comunicare a voi qualcosa della sua infinita ricchezza. Recito spesso, Padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E così, in questa consapevolezza, dice lui, della sua nullità, così intendo appartenere a questa mirabile famiglia paolina, come servo ora ed in cielo, ove mi occuperò di quelli che adoperano i mezzi moderni e più efficaci di bene, in santità, in Cristo, in Ecclesia. Quindi abbiamo un beato Giacomo Alberione che intercede presso il Padre, ha servito questa sua mirabile famiglia paolina ed ora in cielo intercede per tutti noi, perché proprio il Vangelo sia predicato, annunciato, comunicato con tutti i mezzi. Allora c'era la stampa, poi è passato alla radio, alla televisione, oggi internet, quanti possibilità. La scienza, la tecnologia, il buon Dio ci offre proprio per comunicare il Vangelo, non solo per fare del male, ahimè questi mezzi sono potenti anche strumenti di male e dobbiamo avere gli occhi aperti e renderci sempre più guardinghi, attenti, non lasciare in pasto ai nostri giovani e bambini tutto, bisogna vegliare, sono mezzi potenti anche dove il maligno si insidia, ma quanto bene si può fare. Ad esempio Gesù che diceva predicatelo dai tetti, il nostro fondatore ha proprio ragionato così e non serve lamentarsi, la gente non viene più in chiesa, allora andate voi dove c'è la gente e predicatelo dai tetti, le antenne della TV, ha preso letteralmente questa cosa, no? Quindi bellissimo, non servono le geremiadi, le lamentazioni, ciò che serve è non lamenti, ma valorizzazione dei talenti, tutti i talenti a servizio del Vangelo, il genio femminile, lui l'ha capito subito e molto bene, vedete che anche qui che strategia, su 5 congregazioni religiose, una maschile e 4 femminile, quindi l'ha valorizzato e come il genio femminile, figlie di San Paolo, pie discepole del Divin Maestro, suore di Gesù, buon pastore, apostoline, 4 congregazioni religiose femminili, una maschile e poi tutti gli istituti secolari aggregati alla società San Paolo. Perciò una grandissima fecondità, ma a servizio del Vangelo, a servizio del Vangelo. Andare dove possiamo incontrare la gente, proprio sulla linea di quello che oggi Papa Francesco sta ribadendo, una chiesa in uscita, chiesa in uscita, e la famiglia Paolina è nata così, in uscita. Fate a tutti la carità della verità. Mi ricordo che quando è stato beatificato, io lavoravo in televisione e ho potuto commentare in diretta la sua, il momento proprio della beatificazione, e dicevo questo perché mi colpiva. È molto più accessibile la carità di Madre Teresa di Calcutta, cioè noi capiamo subito quel fare la carità che è dare da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, ospitare lo straniero, e questa carità va fatta, sono le opere di misericordia corporali. Non così immediatamente noi percepiamo l'altra carità, la carità spirituale. Fate a tutti la carità della verità, cioè la carità del Vangelo. Abbiamo avuto modo con una mia sorella di sperimentarlo anche quest'estate in Gabon. Si voleva fare un progetto di aiuto, e si sta facendo, di aiuto di salute fisica, di aiutare proprio la carità, potremmo dire, per il corpo, per la salute. E ci siamo resi conto che la gente ha ancora più fame della carità spirituale, del benessere spirituale, quindi di Vangelo, di Eucaristia, di adorazione, di celebrazione eucaristica. Fate a tutti la carità spirituale della verità, quindi tutti i mezzi per annunciare il Vangelo. Io dobbiamo qui, come si fa a non ricordare Radio Maria? La mia mamma dice: Radio Maria è la mia compagnia, ma veramente è la compagnia di tanta gente. Dobbiamo dire grazie a Radio Maria di come, ad esempio, il popolo di Dio che è in Italia ormai prega con la liturgia delle ore. Ma chi sapeva pregare una volta nelle famiglie, mi intendo? Sì, i frati, le suore pregavano i salmi, la liturgia delle ore, ma nelle famiglie cristiane si diceva il ti adoro mio Dio e ti ringrazio, cioè le preghiere del buon cristiano. Oggi, grazie proprio anche a Radio Maria, molte famiglie cristiane pregano la liturgia delle ore, cioè le lodi, l'ora media, i vespri. Ecco, a dire l'importanza, no? Proprio Radio Maria l'ha capita benissimo, no? Pensate l'evangelizzazione grandiosa attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Allora io ringrazio Radio Maria, ma come figlia di Don Alberione devo dire un grande magnificat per questa figura di beato, per questo gigante della spiritualità italiana del Novecento ancora così poco conosciuto. E vorrei lasciare a lui la parola. Vi citavo appunto quel più luce, il sogno. Un sogno, una visione, sta il fatto che la luce che usciva dal tabernacolo, da qui dal tabernacolo, non temete, io sono con voi, di qui voglio illuminare, abbiate dolore dei peccati. E poi commenta: non temete, io sono con voi. Non avere il panico del male che avanza, benché ci sia. L'unico timore che noi anche figli e figlie di Don Alberione dobbiamo avere è quello di impedire la presenza del Signore. Continua Don Alberione: assicuratevi di lasciarmi stare con voi. Non cacciatemi col peccato, io sono con voi, cioè con la vostra famiglia che ho voluto, che alimento, di cui faccio parte come capo. Non tentennate, se anche sono molte le difficoltà, ma che io possa stare sempre con voi, non peccati. Di cui voglio illuminare, cioè, io sono la luce vostra. e mi servirò di voi per illuminare. Vi do questa missione e voglio che la compiate. Ognuno pensi che è trasmettitore di luce, segretario degli evangelisti. Queste sono espressioni, è il commento che il beato Giacomo Alberione fa di questa sua visione, sogno, e dice di cui voglio illuminare, cioè voglio servirmi di voi, paolini, paoline, pastorelle, piediscepole, tutti i membri della famiglia paolina cosa devono fare? Essere a servizio della luce. Ognuno, dice il beato Giacomo Alberione, ognuno pensi che è trasmettitore di luce, segretario degli evangelisti, di San Paolo, di San Pietro. Bellissimo, no? Ma anche ciascuno di voi che state ad ascoltare, è bello pensarci così. Trasmettitori di luce, ce l'ha detto Gesù, voi siete la luce del mondo. E allora possiamo veramente lodare il Signore, benedirlo, no? Perché non ci fa mai mancare gli uomini e le donne di Dio. E per Don Alberione la famiglia è sotto la protezione di San Paolo. Lui sente che il vero fondatore è San Paolo, è il santo dell'universalità. Dice Don Alberione che se San Paolo nascesse oggi farebbe il giornalista, chissà che cosa oggi farebbe anche l'operatore online, il giornalista pazzo del Vangelo. E questo per dire la rete, San Paolo aveva una grande rete di collaboratori e di collaboratrici e Don Alberione ha saputo fare rete, una famiglia, allora proprio vuole che facciamo rete di famiglia per arrivare a tutti e portare a tutti tutto il Vangelo, tutto il Cristo via, verità e vita, verità della mente, via perché è cammino da seguire, vita perché è la vita della nostra vita, è Lui che ci alimenta con la sua stessa vita, la parola e l'Eucaristia. Penso che sia anche ora di darvi un po' la parola e allora finisco dicendo che quella di Don Giacomo Alberione è senza dubbio una personalità poliedrica, tanti aspetti, tante sfaccettature e Paolo VI ha indovinato quando lo ha definito un miracolo del nostro tempo, un miracolo del nostro tempo, un miracolo di Dio, cosciente come era dei propri limiti e della sua pochezza, tanto da scrivere e da dire se il Signore avesse trovato una persona più indegna e incapace di me, l'avrebbe preferita. Questa consapevolezza della propria nullità è stata per Don Alberione la garanzia che è il Signore a guidare la storia e che il Signore vuole solo persone totalmente disponibili al suo progetto d'amore. Lui stesso dice, prendo da Dio, conto su Dio, cerco solo Dio. Così lo scriveva nel suo diario. E affascinato dalla personalità di San Paolo, aveva recepito come slancio missionario, ma soprattutto la sua mistica. Paolo dice di sé, vivo, ma non più io vivo, vive in me Cristo. E Don Alberione questo ci propone, il mio vivere è Cristo, non vivo più io, deve vivere in me Cristo, pensare alla maniera di Gesù, sentire alla maniera di Gesù, amare alla maniera di Gesù, o meglio, che sia Gesù stesso a pensare in me, che sia Gesù stesso ad amare in me, che sia Gesù stesso ad agire in me. Quindi tutto il mio vivere è Cristo. tutto in Cristo per un totale amore a Dio. È bellissimo, no? È bellissimo. Vedete che questo santo ci innamora, che il fuoco di San Paolo lo aveva tutto preso. Vivere con il cuore di Paolo per portare a tutti il Vangelo. San Paolo poteva dire: mi sono fatto tutto a tutti, giudeo coi giudei, pagano coi pagani, schiavo di tutti, per poter veramente dare Cristo a tutti. E quindi ecco, che cosa c'è bisogno? C'è bisogno che siamo umili, che riconosciamo la nostra nullità. Da me nulla posso, amava ripetere, ma con Dio posso tutto. Con Dio, miei cari, tutto si può, tutto si può. Non basta dire: io sono peccatore. Certo, tu sei peccatore, io sono peccatrice, io conto nulla, sono zero, ma se davanti allo zero mettiamo uno e 10, e se ci sono tanti zeri sono milioni, cioè io nulla, ma con Dio tutto si può. E Don Alberione ha giocato tutto su Dio, ha fatto un patto con Dio, un patto, un'alleanza. Pensate che una volta ha fermato perfino una cambiale, non aveva una lira. E allora come poteva andare avanti se non aveva una lira? Ha preso un foglio di carta, da una parte ha scritto Padre, Figlio, Spirito Santo, dall'altra Timoteo Giaccardo e Giacomo Alberione, e ha firmato così una cambiale contando proprio sulla Santa Trinità e mettendola dentro il tabernacolo. E il giorno dopo gli sono arrivati i soldi di cui aveva bisogno. E sanzi, sono i fioretti della famiglia Paolina. A noi fa appunto pregare questo patto o segreto di riuscita. Qual è il segreto di riuscita? Contare tutto su Dio. Non mettere ostacolo all'azione di Dio, e l'ostacolo è il peccato. Lasciare che Dio ci usi, che Dio faccia di noi quello che vuole, quindi un suo strumento, una bocca per annunciare il Vangelo, mani per servire, e ciascuno di voi, lì dove si trova a vivere o magari a soffrire, possa essere veramente non più io vivo, ma il Signore vive in me. Tutto per il Vangelo. Grazie, e adesso attendo le vostre domande.
Divino, ti fai vita per noi.
Il tuo amore, Signore Gesù, raggiunge l'umanità.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto?
Sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli. Ecco,
buonasera
sorella. Sono sempre fortunato a prendere la linea quando lei fa queste bellissime... Sì, sempre, sempre. Io volevo solo dire grazie per tutte queste belle cose. Stamattina ho ascoltato Radio Maria come sempre, sono circa più di 20 anni che seguo Radio Maria.
Va bene, Antonio, grazie.
Sì, perché ho avuto un problemino agli occhi, quindi la lettura per me è difficile. E allora io mi sono legato a questa radio, che diciamo mi faccio promotore, per me è stata la vita. Penso un pochettino che ne tengo 3 o 4 per tutte le stanze dell'appartamento, in modo che non perdo una virgola. E volevo anche dire che così questa sera è servito anche a capire bene lei a quale congregazione appartiene, e quindi in qualche modo conoscere meglio anche la sua provenienza come sorella, diciamo. Ed è stato molto bello questa spiegazione, è veramente un grande santo questo Alberione, e speriamo che sia di esempio. Io voglio solo concludere dicendo che il mio piccolo, perché non posso leggere, faccio arrivare i libri da Radio Maria e li regalo alle persone che ritengo opportuno regalarli, secondo le loro difficoltà e secondo i loro problemi. Un piccolo contributo e un piccolo, come si dice, opera di misericordia spirituale. La saluto e l'ascolto per radio.
Grazie, grazie Antonio, grazie anche di questa generosità che tu hai espresso proprio per le opere spirituali, l'evangelizzazione. C'è qualche altra domanda? Sono pronta ad ascoltare, anche testimonianze o condivisione della vostra risonanza.
Sì, pronto?
Pronto.
Sono Sara, Sara da Milano.
Buonasera Sara.
Ecco, allora io non ho acceso da molto, però mi è bastato per capire e condividere molto, molto con lei. Radio Maria mi fa una grandissima compagnia e poi anche quello che lei ha detto, i nostri santi sono amici. Io poi in particolare anche da Santa Rita ho avuto un grande miracolo da quando ero piccola, dalla malattia. Allora, io in tutto questo, io ci sono già dentro questo mistero bellissimo in comunione con Gesù e Maria. E infatti quello che, cioè io spesso sto anche bene da sola, perché poi quando sto benissimo anche con gli altri, però poi quando sto insieme a mio marito, alle sue pretese, mia figlia, mamma metti sempre quelle scarpe, sì un po' più, io dico ma io sto bene anche così, in modo semplice, in modo, cioè allora ricevo tutti questi, non so, tutti questi impotenti, cioè, mentre io invece sto bene anche a vivere anche più semplicemente. Mio marito, devi essere più ambizioso, devi guadagnare di più.
Bene, Sara, se stai bene
ho tutta questa ansia da prestazione, però allora dico ma allora cioè, quasi mi sento in colpa a volte di star bene da sola. Amo la mia famiglia perché sono con loro, guai, però dico cioè avete tutte queste pretese che io non non so se ha capito quello che voglio
e mi congratulo con lei, Sara. Stia tranquilla che finalmente c'è una persona che dice di star bene anche da sola. Come hai detto, siamo in un mondo che ci trasmette ansia, ansia da prestazioni e non solo, tutti si corre. Quindi se lei, Sara, può trovare il benessere nella preghiera, nello stare tranquilla, mica deve rendere conto a nessuno, la famiglia l'ha cresciuta, il marito penso che comprenderà se siete stati insieme così tanti anni, e lei faccia il suo percorso benedicendo Dio che può trovare stare bene, perché significa che sta bene dentro, che sta bene con se stessa, e questo è un grande dono. Quindi buon avvento Sara. C'è qualche altra domanda, qualche altra telefonata in arrivo?
Sì, pronto? Buonasera, sì, sorella Elena.
Buonasera.
Sono Paola.
Senti? Paola.
Sì, io chiamo attualmente da Catania, ma in realtà sono dell'Aquila.
Ah.
Perché sono venuta qui a Catania, dove ho una figlia sposata, e la mia casa durante il terremoto è caduta. Ma a prescindere questo, volevo dirle che io ho vissuto all'Aquila nelle librerie di San Paolo.
Oh!
Ma da ragazzina, io ricordo che ho conosciuto tante maestre, fra cui una che mi ha voluto un bene matto. Era anche siciliana.
Ah.
Sì, era siciliana, adesso non ce l'ho sotto mano, ma è morta in odore di santità.
Ah, che bello.
Dunque,
sante suore, quindi hai conosciuto nelle librerie.
Sì, ma io poi ero ragazzina, le parlo degli anni 60. Esatto. Dei primi anni 60.
Dove le suore andavano di famiglia in famiglia, sì.
No, in famiglia, negli ospedali,
A
distribuire la stampa, nelle cliniche private, e portavamo Orizzonti, il giornale, così.
Che bella testimonianza, Paola, ti ringrazio molto perché veramente il bene che hanno fatto queste mie sorelle nella fede e anche, potrei dire, nel carisma, no, della famiglia paolina, con questa anche fatica dell'evangelizzazione, perché io ricordo appunto anche le figlie di San Paolo in bicicletta, a piedi, a portare il Vangelo, e Don Alberione voleva appunto che la Bibbia fosse così accessibile che 1.000 lire, cioè era è stato un lancio, la Bibbia 1.000 lire, perché anche i poveri potessero avere così questa parola di Dio. Allora, se tu, Paola, hai potuto conoscere da vicino le librerie San Paolo e li chiami maestre, perché le figlie di San Paolo appunto chiamavano la prima maestra, maestre, le superiori, proprio perché Don Alberione voleva maestri e maestre come evangelizzatori e evangelizzatrici. Grazie davvero, Paola, mi ha fatto un immenso piacere. Spero che all'Aquila la situazione vada meglio e tu possa anche ritornare e rivedere la tua realtà, la tua casa, ma sono contenta che hai trovato ospitalità dalla tua famiglia, e quindi un saluto a Catania e alla tua figlia. Pronto?
Pronto, sono Lea da Catignano, provincia di Bari.
Lea.
Buonasera, sorella Elena. Volevo chiedere, prima di tutto, se può ripetere ciò che Gesù ha detto a Don Alberione, quindi non temete, io sono con voi.
Sì. Poi, da qui voglio illuminare, e il da qui riguardava proprio il tabernacolo. Mm-hmm. Da qui voglio illuminare, la luce usciva dal tabernacolo. Abbiate dolore dei peccati. Anche se quest'ultima frase, in latino, qualche volta la dice in latino, cor penitens tenete, cioè abbiate un cuore penitente, vivete in conversione. Potremmo rendere in questi diversi modi, no? Abbiate dolore dei peccati, potremmo renderlo con vivete in continua conversione, più attivo. Pronto?
Pronto? Sì? Antonietta, della provincia di Cuneo, precisamente di Saluzzo, e perciò conoscevo già la figura di Don Alberione, però lei l'ha ricordata così bene che sono stata alzata tutta la sera proprio per ricordarla, approfondirla, sapere altri particolari e queste esperienze mistiche che lui aveva avuto. Mi piace la definizione gigante della fede, conosco anche i paesi in cui ha lavorato, Narzole, ha parlato di Cherasco, di Brae, di Alba soprattutto. Saluzzo dista 45 chilometri da Alba, fa sempre parte della provincia di Cuneo. E noi a Saluzzo abbiamo anche una donna gigante della fede che ha lavorato in altro campo, Madre Elvira, la fondatrice della comunità Cenacolo. E anche lei ripeteva queste parole umili: non sono io che faccio queste cose, il Signore che opera per mezzo di me. Grazie mille di questa possibilità che abbiamo avuto, e soprattutto volevo io testimoniare della provincia di Cuneo, altrimenti sembra che sia una figura dimenticata. Grazie mille.
Grazie Antonietta, grazie molte, grazie Antonietta, una bellissima testimonianza, grazie. Pronto, con chi parlo?
Pronto, buonasera, sono Sabrina, chiamo da Milano.
Buonasera Sabrina.
Senta, io avevo una domanda riguardo all'ultima parte della sua catechesi che mi è piaciuta moltissimo, soprattutto per quello che riguarda appunto affidatevi totalmente a Dio, noi siamo strumenti di Dio, quindi dobbiamo completamente lasciarci andare. Ecco, nella vita diciamo quotidiana, io ho pur essendo molto credente e affidandomi totalmente a Dio, nella vita quotidiana ho sempre paura di sbagliare, specialmente, non so, nei rapporti di colleghi di lavoro oppure nei rapporti con i familiari. Ogni parola che dico può essere fraintesa. Allora, ecco, lì dico, io mi affido totalmente al Signore, però poi nella quotidianità tante volte proprio, cioè, mi manca proprio il sostegno, perché dico sono io, sono sempre io, un essere umano che parlo e quindi posso comunque sbagliare. Come posso fare per affidarmi veramente completamente e dire va bene, anche se sbaglio, il Signore mi perdono, comunque la persona che ho davanti mi capisce lo stesso. Ecco, proprio nel, diciamo, una cosa molto pratica, io ho delle difficoltà. Come posso fare? Ho anche un po' di paura, ecco, di sbagliare, ecco, siccome tutti sbagliamo, però tante volte anche per una parola detta male si sbaglia, no? Certo. E poi le cose si trascinano magari per molto tempo e lì è difficile, vorrei non poter non parlare, ecco, non dire più niente, così almeno sono più tranquilla di non sbagliare, ecco.
Sabrina carissima, ma non è che si può rimanere muti, cioè si vorrebbe non sbagliare, ma dobbiamo anche accettare che siamo umani e sbaglieremo. E sbaglieremo con tutti i buoni propositi che facciamo, ma siamo umani e ricadremo, il Signore lo sa. Allora cosa poter fare? È umilmente riconoscere la nostra fragilità e contare sull'aiuto del Signore. Poiché il tempo si va raccorciando, io sì, mi rivolgo a te Sabrina, ma anche a tutte le persone che sono intervenute, a chi ci sta seguendo, con una preghiera che faceva Don Alberione e che appunto è contando tutto sul Signore che noi possiamo in qualche modo accettare anche di sbagliare. Chi non fa non sbaglia, però sbaglia sempre perché non fa. Chi fa sbaglia, ma chi non fa dice allora... Non parlerei per paura che magari parlando mi viene la parola sbagliata, è un rischio certo, perciò chiediamo al Signore di poter parlare e parlare bene e chiediamo al Signore di darci la parola giusta al momento giusto. Ecco, lascio l'ultima parola al Beato Giacomo Alberione che prega così, dammi, o Maestro Divino, la tua luce. Per conoscere te e per conoscere me. La tua sapienza è infinita. Tu mi hai dato il lume, la luce degli occhi. Tu mi hai dato la luce della ragione. Tu mi hai dato la luce della fede. Tu dammi ancora il lume, la luce della gloria, affinché io possa contemplarti in eterno, in cielo. Perciò ti supplico a darmi la grazia di bene usare degli occhi, della ragione, del dono della fede. Illuminami. Ecco, è con queste parole che desidero augurarvi ancora buon avvento. Andiamo verso il Natale, che è la festa della luce. E qualora non ci potessimo sentire perché magari la nostra trasmissione deve cedere gli orari alla messa del Papa, ok, allora fin da adesso augurio di buon avvento, buon Natale e in ogni caso lasciamoci illuminare. Cristo è la luce, è la via, la verità e la vita. Buonanotte e buon avvento.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.